Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Essere seminatori di speranza. Seminare speranza ci vuole oggi, Non è facile.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Anche oggi, come ogni lunedì, in questi lunedì di Quaresima, il nostro ospite qui in studio Don Francesco Armenti, con il quale continuiamo queste riflessioni appunto legate alla Quaresima. E oggi il nostro punto di partenza è la croce. La croce può essere considerata un segno di speranza?
La croce non è solo un simbolo di speranza. La croce è la speranza, perché già se andiamo a vedere nella nostra storia di cristiani, ma anche nella innologia, sempre i cristiani hanno cantato la croce come simbolo di speranza. In questo tempo di Quaresima si canta in molte comunità parrocchiali o religiose l'inno di Venanzio Fortunato, un vescovo e un poeta che è morto nel 607 d.C., in cui si dice e si invoca la croce come croce unica speranza dell'uomo, unica speranza del credente, riprendendo quello che poi dice Paolo: Cristo, nostra unica speranza. E noi sappiamo che per noi la croce non è un simbolo di morte, non è il non è l'abiezione, non è la condanna, ma è vita, è speranza, è rinascita, è liberazione, perché noi nell'uomo Dio crocifisso contempliamo, meditiamo, entriamo, penetriamo nel mistero della nostra salvezza, e in quell'uomo Dio crocifisso vediamo il dono dell'amore condiviso.
La croce è però anche un segno evidente della sofferenza di Cristo, e la sofferenza è una cosa che spesso crea difficoltà all'uomo, soprattutto che mette, come dire, in crisi quella che può essere magari stata accettata nel corso della vita in maniera magari un po' superficiale come una speranza, ma che improvvisamente messa di fronte alla sofferenza si trova un po' alla prova.
Ed è questo il segno bello, direi, della speranza: vedere un Dio non lontano dalla tua sofferenza, ma un Dio che prima di te e per te ha sofferto, un Dio che semmai a cui tu chiedi la liberazione dalla sofferenza, dalla malattia, ma poi trovi un Dio che soffre con te. Questa è la rivoluzione. Altrimenti la storia è piena di divinità che sono più, come dire, dei maghi. No, il nostro Dio è un padre, e il padre non ti può illudere, non può dirti io ti salvo o ti proteggo totalmente dal male, dal dolore, dalla sofferenza. No, il padre ti dice la vita è anche sofferenza, ma tu ce la puoi fare perché io sono con te. La vita è anche dolore, ma tu al dolore puoi dare un senso con l'amore, perché io sono con te. Ed è in questo poi aspetto che ci sembra puramente umano che noi possiamo intravedere ancora la speranza nella croce proprio come un cammino spirituale. Che cos'è la croce se non la spoliazione totale di Dio attraverso il Figlio? La kenosi di Cristo dice a noi che per poter vivere, per poter sperimentare la vita come porta di speranza, noi possiamo vivere la croce come una spoliazione interiore. Un animo, un cuore, una persona che continuamente fa questo esercizio di spogliarsi del suo egoismo, del suo desiderio di potere, di spogliarsi del suo desiderio, o meglio, del delirio di onnipotenza. È un uomo che fa esperienza di spolazione interiore ed è un uomo che fa esperienza di Cristo e di Cristo sulla croce. Quando io vivo la croce, assumo la croce ogni giorno, come ci dice Sant'Ignazio, quando io assumo la croce ogni giorno, assumo Cristo, mi conformo a Cristo. E quindi potrei dire che divento cristoforme. Io prendo i lineamenti di Cristo. E la malattia, la sofferenza, il dolore, i punti o le domande interrogative della nostra vita si vivono non con allegria, ma certamente con forza, serenità interiore, che non vuol dire non avere lacrime, ma quelle lacrime escono da un cuore che a un certo punto è conformato a Cristo.
Lei ha usato l'espressione assumere la croce ogni giorno, no? Citava Sant'Ignazio di Loyola. Cosa vuol dire in concreto assumersi la croce?
In concreto vuol dire tranquillamente assumere le piccole o le grandi croci, perché poi sai, per me qualcosa, un dolore può essere vissuto in maniera più, diciamo, in maniera più matura, per altre persone può essere assunta in maniera... Assumere la croce vuol dire assumere l'amore ogni giorno, vuol dire assumere, ecco, il dolore, assumere le preoccupazioni di una vita, assumere la vita della famiglia, un padre, una madre che deve educare, che deve sfamare i propri figli. Vuol dire assumere la croce, significa portare la croce, camminare nel proprio cammino umano e nel proprio cammino spirituale, con tutte le difficoltà, ma anche le gioie che ci sono. E a proposito di questa, diciamo, immagine di Ignazio assumere la croce, Papa Francesco, quando era cardinale, dava un consiglio e diceva che bisogna entrare nel cuore del crocifisso. Dice: il mio contemplare, esattamente Francesco dice questo: lasciamo che i nostri occhi si riempiano di contemplazione guardando il nudo albero della croce, senza conoscere preliminari, senza determinismi. Lasciamo che ci interpelli e ci dica che lì sta la sapienza, la chiave di interpretazione della vita e della speranza. Cioè guardare la croce con senso di abbandono, senza troppa filosofia. È una tappa piuttosto, diciamo, alta della vita spirituale, ma se camminiamo piano piano senz'altro ci riusciamo.
Quando preghiamo, quando entriamo in una chiesa, quando andiamo a messa, cominciamo generalmente con un segno della croce. Forse è un segno al quale dovremmo fare più attenzione.
Certamente, forse io direi che uno dei fioretti che dovremmo fare in questa settimana è quello di dare un significato quando ci facciamo il segno della croce, di scoprire il mistero salvifico di questa croce. Anche io molte volte mi segno, ma in maniera quasi automatica. È vero che sin da piccoli ci hanno insegnato a farci il segno della croce, ma l'abitudine uccide sempre la speranza, diceva David Maria Turoldo. Quindi fare il segno della croce, e c'è una pagina bellissima di un teologo come Romano Guardini, il quale ci invita proprio a riscoprire la ricchezza del segno della croce. Allora in questa settimana, quando ci facciamo il segno della croce, anzitutto dovremmo cercare di farcelo in maniera lenta e ampia, pensando, quando ci tocchiamo dalla testa, poi andiamo sul petto e poi sulle due spalle, dobbiamo pensare al movimento discendente di Dio, quindi un Dio che si fa uomo, si fa come me, si fa carne, eccetto nel peccato, come ci ricorda Paolo, per amore. Ma poi anche sentirci abbracciati da questa croce, perché appunto nel momento in cui io mi faccio la croce tocco dei punti essenziali di me, che in un certo senso sono un po' tutto me. Ecco che la croce è l'abbraccio di Dio all'uomo. a tutti gli uomini, forse anche quelli che la croce non se la fanno, ma portano la croce. Quindi sentirmi abbracciato da questo Dio. D'altronde la Quaresima che cosa è? È il fidanzamento tra me e Dio, per arrivare poi alla Pasqua della risurrezione e celebrare le nozze dell'alleanza. Questa, quindi facciamo questo piccolo, fare un segno della croce. Oppure quando incontriamo per strada, non sempre abbiamo il tempo forse di entrare in una chiesa, oppure di fermarci in un ufficio dinanzi alla croce, perché ahimè oggi anche questo si sta eliminando. Ma per strada senz'altro vediamo un povero, un bambino, oppure una persona che ci ha fatto soffrire. Ecco, contempliamo in loro il segno della croce, il segno della salvezza, che è segno di perdono.
Grazie a Don Francesco Armenti di essere stato con noi anche oggi e di averci parlato di speranza, come appunto stiamo facendo in questa Quaresima.
Grazie a voi e continuiamo a sperare e a costruire la speranza.
E adesso ascoltiamo un brano musicale, forse il più grande compositore di canzoni del songbook americano, Cole Porter. Di lui ascoltiamo I Get a Kick Out of You, interpretato da Billie Holiday.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. Get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Thank you. champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get my kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. Yeah, I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick, I get a kick, I get my kicks out of you.
Adesso andiamo idealmente a teatro per vedere un capolavoro del teatro napoletano particolarmente amato dal pubblico, è Miseria e nobiltà di Edoardo Scarpetta, ma che viene proposto in una versione nuova, originale, in un adattamento di Pietro Romano, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno.
Dunque, dicevamo, un titolo, quello di Miseria e nobiltà, che ovviamente tutti quanti ricordano e che tutti quanti hanno amato, ma che viene riproposto questa volta invece in una sorta di traduzione, appunto, in dialetto romanesco. Per quale motivo? Perché per lei non è nuovo, no, a questo tipo di operazione, aveva già fatto un'operazione simile con Molière, se non sbaglio.
Esatto, la risposta l'ha data assolutamente lei. Sono avvezzo a questo tipo di operazioni, mi piace prendere i testi classici e dargli un'altra voce, un'altra sonorità, per avvicinarli ad un pubblico che magari solitamente non va a teatro, ma anche perché, soprattutto magari in questo caso, essendo una commedia scritta in lingua napoletana, io, essendo un attore romano, non avrei mai potuto interpretare il ruolo di Felice, per cui comunque avevo, tra virgolette, l'obbligo di dover riscrivere e cambiare la musica di questo testo per avere la possibilità di giocarci dentro.
Sì, ma proprio l'uso del dialetto in qualche modo avvicina forse anche proprio il pubblico ad un testo, adesso forse non mi riferisco tanto a Miseria e nobiltà, che comunque è un testo relativamente recente, però per esempio l'operazione che mi incuriosiva, no, quella di Molière, che aveva già fatto, e probabilmente è una traduzione che può avvicinare il pubblico a quel tipo di testo, a quel tipo di versi.
Sì, assolutamente sì, il pubblico si sente più coinvolto perché ascolta un linguaggio molto molto familiare, nonostante il romanesco che io utilizzo sia ispirato a Trilussa, quindi abbia un'eleganza sulla scrittura, sull'esposizione, ma Trilussa è un poeta per noi, diciamo, attualissimo, perché insomma fino al Novecento lui ci ha regalato dei bellissimi quadretti della nostra bella città e dei nostri vizi e delle nostre virtù, dei romani, ma poi dell'essere umano in sé. I nostri difetti e i nostri pregi, bene o male, non hanno una definizione regionale, ma appartengono proprio all'individuo, all'essere umano in sé.
Lo spettacolo è in scena fino al 9 aprile al Teatro delle Muse e ha già debuttato da circa una settimana. Come ha reagito il pubblico?
Ma il pubblico, devo dire, al gruppo di questo spettacolo reagisce con un grande calore, subito inizia a ridere dalle prime battute che il testo ci regala. Forse sicuramente dipende anche dal fatto che il film stesso, no, del 1954, è un qualcosa che appartiene un po' a tutti noi, è come aprire un album di famiglia, per cui ti aspetti alcuni appuntamenti, per quanto appunto poi il linguaggio abbia un'altra sonorità, tu dopo pochi minuti segui comunque sia la storia e non fa più nessun paragone, ecco.
Certo. Io ho letto da qualche parte che lei aveva due alternative quando era ragazzo, no, rispetto al suo futuro, due mestieri che gli sarebbe piaciuto fare, cioè l'attore ovviamente da una parte, oppure il poliziotto, ma è vero?
Ma è vero, perché ovviamente i bambini poi che cosa fanno? Seguono un po' le orme dei genitori. Siccome mio padre all'inizio della sua carriera è stato in polizia per 10 anni, poi anche lui ha mollato tutto, ha seguito il percorso artistico sia nel cinema, è stato anche un grande capogruppo, quindi ha avuto la possibilità di conoscere i più grandi attori e registi del cinema dagli anni 40-50 fino agli anni 90. Poi ha seguito anche il percorso, diciamo, lirico e quant'altro. E mio padre aveva blocchi di fotografie di gente che si proponeva per il cinema, quindi c'erano macisti da tutte le parti, c'erano soubrette o cose varie per qualsiasi voglia film. All'epoca c'erano i grandi Dino Risi, Steno, mio padre ha incontrato Totò, Fabrizi, Peppino De Filippo, insomma io sentivo questi discorsi, lo vedevo, a volte lui mi tornava con i capelli ricci perché magari l'avevano anche messo in scena per un film basato sull'antica Roma. Io ovviamente ero influenzato da tutto ciò, e quindi io, vabbè, la polizia è bella, forse però anche lì si veste una divisa, poi mi sono reso conto che magari per me sarebbe stato come interpretare magari un personaggio, ma devo dire la verità, ho avuto le idee sempre abbastanza chiare. Mi è sempre piaciuto giocare sui personaggi, sulle imitazioni, già da quando ero piccolo.
Sì, e non ha sbagliato strada, decisamente il suo lavoro.
Guardi, è proprio un gioco straordinario, questo credo sia l'unica professione che ti permetta di giocare fino alla fine e di essere credibile nel gioco, perché poi chi ti viene a vedere gioca insieme a te, si lascia trasportare nella fantasia, nel racconto della favola che tu interpreti sera dopo sera.
Certo.
È indescrivibile la nostra professione, veramente è una cosa straordinaria.
Benissimo, dunque ricordiamo ai nostri ascoltatori lo spettacolo Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, nell'adattamento per la regia e l'interpretazione di Pietro Romano, al Teatro delle Muse fino al prossimo 9 aprile. Grazie di essere stato con noi e di avercene parlato.
Grazie a voi, aspetto al teatro. Buona giornata.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Rimanete all'ascolto di Radio Vaticana Italia.